Bentornati a tutti voi, continuiamo a vedere insieme la lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, una lettera che ci insegna attraverso l'esperienza dell'Apostolo il modo di vivere il Vangelo di Cristo nella vita di tutti i giorni. Ora, tutti noi sappiamo quanta differenza ci sia tra la teoria e la pratica e quanto lontano sia l'ideale dalla realtà, però saranno proprio le esperienze della vita a provare ciò che pensiamo è quello che crediamo veramente. Noi, per esempio, possiamo provare a spiegare cosa sia la sofferenza, il dolore, la solitudine, l'emarginazione, ma finché non lo proveremo nella nostra vita, non lo sperimenteremo sulla nostra pelle, non ne potremo cogliere il senso più profondo. Per questo è importante avere degli esempi di come certi concetti e certi argomenti vengono vissuti da persone come noi. Ora, io non so come voi immaginate l'Apostolo Paolo nel suo coraggio, nella sua statura forte, ma lui era un uomo come noi, aveva i suoi difetti e aveva le sue fragilità. E oggi noi vedremo attraverso l'esempio dell'Apostolo Paolo cosa significhi vivere il Vangelo di Cristo nel suo significato essenziale. Il Vangelo è una buona notizia, sì, perché annuncia la salvezza dell'uomo peccatore da un giudizio divino. Ma detto così potrebbe rimanere troppo semplicistico, forse lontano dalla nostra esperienza terrena. In realtà, quando noi incontriamo Cristo attraverso il Vangelo, è come accendere l'interruttore della luce in una stanza buia. All'improvviso tutto è nuovo. Vediamo tutte le cose in un modo diverso. L'uomo che per fede incontra Cristo sperimenta un grande cambiamento interiore. Se noi permettiamo al Vangelo di parlare al nostro cuore, sperimenteremo una profonda trasformazione. In particolare, tutto quello che c'è nell'uomo peccatore deve essere trasformato in tutto quello che c'è in Cristo. Una grande trasformazione. Noi nel Vangelo scopriamo una realtà spirituale alla quale spesso non diamo importanza. Questa realtà ci spiega l'origine, la causa del male, ci spiega del perché della corruzione del mondo, ci spiega la nostra separazione da Dio, da quel Dio che ci ha creati, del fatto che siamo peccatori davanti alla sua santità e siamo giudicati per questo. Ma ci parla anche di un piano glorioso, grandioso, di redenzione, di salvezza, che passa attraverso un uomo, Cristo Gesù, il Figlio di Dio. E così vi porto nel brano di oggi, Filippesi 3, i primi 11 versetti. Fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio e che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne, benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne. Se qualcun altro pensa di avere motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, dice Paolo, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge, fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge, irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze. divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. In questo passaggio autobiografico l'Apostolo Paolo ci racconta cosa è successo nella sua vita, dal momento in cui Dio lo ha letteralmente strappato dalle tenebre spirituali per chiamarlo a diventare un suo servitore. Lui, che era un persecutore accanito della Chiesa, è diventato un esempio da seguire per tutti i cristiani. E proprio da questa esperienza noi comprendiamo l'essenza del Vangelo, cioè quegli elementi che sono indispensabili affinché il Vangelo di Cristo sia efficace nella vita delle persone, le porti alla certezza della speranza cristiana. Così veniamo al primo elemento. Il Vangelo è una questione di spirito. Il Vangelo è un'opera che Dio fa in noi. Perché l'uomo è una creatura prima di tutto spirituale, che è creata per vivere in relazione con il suo creatore e in quanto tale porta con sé questo bisogno, che non può essere soddisfatto in nessun altro modo se non da Dio. Perciò il Vangelo di Cristo non può essere un protocollo o una serie di regole che dobbiamo rispettare o che mettiamo in pratica per sentirci bene o per paura o, perché no, per scaramanzia. Il Vangelo rivela agli uomini lo Spirito di Dio, dona la possibilità di conoscerlo e di viverlo. Il fatto stesso che Paolo esorta i credenti della Chiesa di Filippi a rallegrarsi nel Signore significa che esiste questa realtà. Questa realtà in cui i credenti possono sperimentare una gioia che non dipende dalle circostanze della vita, ma dal Signore e solo da Lui. Così al versetto 1 dice: fratelli miei, è proprio un appello accorato, rallegratevi nel Signore, non in altre cose. E non mi stanco di dirvelo, ripeterlo, perché è importante. Questa è una garanzia di sicurezza per voi, che io vi ripeta continuamente: rallegratevi nel Signore. Noi oggi viviamo in un'epoca che gli studiosi definiscono postmodernista. La caratteristica principale di questo periodo è lo scetticismo e il rifiuto di tutte le ideologie. Mettiamo in discussione qualsiasi assoluto. E il primo a farne le spese è Dio. Dio viene messo da parte, non ci serve più. Il risultato è che abbiamo una società in cui il progresso tecnologico è altissimo, ma c'è un grande impoverimento dei valori sociali e morali. E questo porta a un continuo degrado e ad un profondo disagio interiore. Le persone oggi sono sempre più materialiste, concentrate sulla forma esteriore, sull'individuo, sulla ricerca della felicità e del benessere, mettendo la propria persona al centro di ogni cosa. Ma non è questa la realtà. La realtà è che la vita ci risucchia nel suo vortice di ansie, di preoccupazioni, di insoddisfazioni, di difficoltà, fino al punto di toglierci ogni gioia, la gioia di vivere. La gioia che invece che viene da Dio è una gioia interiore e duratura, e non è influenzata da fattori esterni, anzi, al contrario, è lei che influenza la nostra anima e sostiene i credenti che sono nei guai, nelle difficoltà, nelle malattie e anche perfino nella prospettiva della morte. Al contrario, le promesse di felicità umane sono invece di breve durata, sono incerte, spesso sono deludenti. Il Vangelo invece è un messaggio sempre nuovo, sempre fresco, perché dà forza e speranza, instaura con Dio un canale di comunicazione che è sempre aperto per mezzo dello Spirito Santo. È Lui che ci spinge alla preghiera, ci spinge alla lode, illumina la nostra mente con la verità della parola di Dio che è contenuta nelle Scritture, ce le fa comprendere, ce le fa assimilare, ci fa conoscere, perché Dio è spirito e verità, non sono slegate le due cose. Gesù stesso, quando incontrò una donna samaritana nel Vangelo di Giovanni, è descritto questo fatto, parlavano proprio di come adorare. E Gesù dice alla donna: Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. La vera adorazione non è nel senso della forma o della cerimonia o del luogo, ma esprime una comunione intima e spirituale con il Signore. E nessun sistema umano può prenderne il posto, perché nessuna organizzazione religiosa, nessuna concezione filosofica è in grado di risolvere il problema dell'animo umano. Gli uomini ci hanno provato in tutti i modi, hanno concepito rituali, modelli, pratiche religiose, ma senza curarsi di Dio e della sua volontà. Perciò hanno creato delle divinità a loro immagine, hanno creato degli idoli. Per questo motivo l'Apostolo Paolo si scaglia contro quegli uomini che, rappresentando un sistema religioso, ingannano e distolgono i credenti dalla gioia della loro salvezza. Guardate come li prende, al versetto 2. Dice: guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio e che ci vantiamo in Cristo Gesù e che non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Vedete, i cani erano tipicamente considerati degli animali impuri e il termine veniva attribuito in genere ai soldati romani proprio per denigrarli. I cattivi operai erano coloro che si adoperavano invece a propinare le loro dottrine, ingannando la gente. Quelli della mutilazione, infine, erano persone che attribuivano a dei tagli sulla carne, un segno di appartenenza a qualcuno o a qualcosa. Beh, queste tre descrizioni insieme fanno riferimento ad alcuni giudei che, dopo la venuta di Cristo, continuavano ad affermare la circoncisione come segno di appartenenza al popolo di Dio, senza la quale non si poteva avere accesso all'adorazione del vero Dio, negando così però di fatto il sacrificio di Cristo e le sue implicazioni spirituali. In poche parole, loro preferivano la forma alla sostanza. Qui Paolo dice che il vero popolo di Dio mette Cristo al centro della propria vita e rinuncia a mettere la propria fiducia nella ritualità o sui meriti personali derivanti dall'osservanza delle regole. Si rifiuta di mettere la fiducia nella carne, nel proprio egoismo, in se stessi. La vera adorazione è il culto che la Chiesa offre al Signore per mezzo dello Spirito e si rallegra in Cristo Gesù perché è la vera fonte della gioia e allora è il Padre dello Spirito. E l'Apostolo Paolo reputa questa adorazione spirituale la vera circoncisione, cioè il vero segno di appartenenza a Dio. È lo Spirito. Quindi lo Spirito è il primo elemento essenziale del Vangelo. Questo ci porta al secondo elemento, perché il Vangelo è una questione anche di relazione. Noi tutti sappiamo cosa significa vantarsi, vero? Troviamo sempre il modo di vantarci per quel titolo, per quella capacità, per quell'attitudine, per ciò che abbiamo, per ciò che siamo. Non ci mancano i pretesti per vantarci. A quell'epoca, tra i giudei, ci si poteva vantare riguardo la genealogia della famiglia, riguardo la tribù di provenienza, riguardo l'istruzione o l'appartenenza alla cerca religiosa. Beh, l'Apostolo Paolo, più di ogni giudeo, poteva vantarsi di un curriculum di tutto rispetto. Dal versetto 4 al versetto 6 c'è un elenco di caratteristiche che lodano questo uomo. Dice che Paolo era israelita per nascita, era ebreo per educazione e fariseo per scelta, il top in tutte le categorie. I farisei erano la setta con la visione più severa della legge ebraica e Paolo era oltremodo zelante nell'applicare la legge sia a se stesso che agli altri. Perciò, riguardo alla legge, quindi alla giustizia che derivava dall'osservanza della legge, Lui era irreprensibile, non potevi appuntargli nulla. Tuttavia, quello che Paolo aveva considerato un vanto o un guadagno, dopo aver conosciuto Cristo, lo considera una perdita, esattamente il contrario. Al versetto 7 dice: ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Ecco che il Vangelo prende la forma di una relazione con una persona, che è Gesù Cristo. La sua conoscenza rivoluziona il pensiero dell'Apostolo, ma rivoluziona in realtà ogni uomo che viene in contatto con Cristo. La conoscenza di Cristo è una benedizione così sovrabbondante, così sovrannaturale, che nessun'altra cosa a confronto, per quanto di valore sia, possa essere paragonata al bene supremo di Cristo. E notate come l'Apostolo si rivolge a Gesù come mio Signore, dimostrando tutto il calore e l'affetto di una relazione. La sua scelta di seguire Cristo non è forzata, non è rituale, è voluta, è cercata. La conoscenza di cui Paolo parla, sta parlando, è uno sperimentare la presenza di Cristo dentro di lui, in lui. Il Signore Gesù è il suo vanto, il suo unico vanto. Per lui Cristo è come luce del sole che travolge e nasconde ogni altra fonte luminosa. Avete mai provato a leggere il vostro smartphone sotto la luce del sole diretto? Non riuscirete. Così è Cristo, è come la luce del sole che travolge ogni altra fonte luminosa. Potete affermare di conoscere Cristo? Come lo conoscete? Perché un conto è aver sentito parlare di una persona e un'altra cosa è conoscerla per esperienza personale, viverci, condividerci il tempo. Noi possiamo vantarci di conoscere il Vangelo, possiamo diventare dei teologi, ma se non conosciamo Cristo come il nostro migliore amico, noi non saremo mai uniti a Lui. Sarà solo una conoscenza superficiale. Se vuoi conoscere Cristo veramente, devi accoglierlo interiormente, per fede, e afferrarlo saldamente, con il cuore e con la mente, in modo da essere assorbiti in Lui e Lui in noi. Questo significa guadagnare Cristo. Questo è il Vangelo. E nel momento in cui noi affidiamo la nostra vita a Cristo, allora il muro di separazione tra l'uomo peccatore e la santità di Dio verrà tolto di mezzo. Questa relazione con Cristo apre la porta alla salvezza eterna dell'anima, in quanto lo stato di peccato dell'uomo viene giustificato davanti a Dio. E infatti l'aspettativa dell'Apostolo è proprio questa, versetto 9, quella di essere trovato in Lui, cioè in Cristo, non con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Paolo visse parte della sua vita nell'osservanza della legge, credendo che gli avrebbe garantito l'entrata nel regno dei cieli, ma si rese conto, dopo aver conosciuto Cristo, che la sua fiducia era mal riposta, perché Dio è il donatore della vera giustizia, che si può avere solo per mezzo della fede in Cristo. Non può venire dagli uomini, né da ciò che fanno. Non ci sono privilegi, non ci sono meriti speciali che possono giustificarci davanti alla santità di Dio, senza eccezioni. Le scritture affermano con forza che tutti gli uomini sono peccatori e privi della gloria di Dio e si trovano sotto il suo giudizio. Solo l'obbedienza perfetta di Cristo alla volontà del Padre, e la sua morte sulla croce sono le caratteristiche e hanno il potere di giustificare gli uomini dai loro peccati e riconciliarli con Dio. Perciò, per la grazia di Dio, per la sua benevolenza, questa giustizia è concessa a tutti coloro che si trovano in Cristo per mezzo della fede. Praticamente la giustizia di Dio diventa nostra attraverso la fede in Cristo. Facciamo un esempio pratico. Consideriamo qualcosa che conosciamo molto bene, la raccomandazione. Quando noi beneficiamo di una raccomandazione, in realtà veniamo considerati per i meriti di qualcun altro. Infatti la persona da cui desideriamo un favore conosce il valore del nostro amico e ci considera favorevolmente grazie a lui. E così Dio Padre considera i peccatori con favore grazie ai meriti e alla giustizia di suo figlio, nel quale ci viene chiesto di confidare, di avere fede. Capite quanto è importante questa relazione con Cristo Gesù? La sua giustizia copre i nostri peccati, pagando lui stesso al posto nostro. Ma il Vangelo è anche una questione di cambiamento, non solo di spirito, non solo di relazione, ma anche di cambiamento. Perché questa unione con Cristo porterà inevitabilmente a un cambiamento, perché assomiglieremo sempre più a Lui. In realtà si tratta di una vera e propria trasformazione. Vediamo che nei versetti 10 e 11 l'Apostolo Paolo mette tutto il suo scopo, tutto il suo obiettivo. Lui fa tutto quello che ha fatto per conoscere Cristo. Versetto 10 dice: tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Conoscere Cristo nella potenza della resurrezione è la più grande aspirazione dell'Apostolo Paolo, ma anche di ogni cristiano deve essere, perché in virtù di quella stessa potenza il cristiano è messo in grado di vivere una nuova vita in Cristo con un cuore cambiato. Quella stessa potenza che ha risuscitato Cristo è in grado di sottomettere il peccato nella nostra vita e permetterci di morire ogni giorno a noi stessi, al nostro orgoglio, al nostro io. Ci fa morire al pensiero del mondo, alla filosofia del mondo, e ci fa vivere una nuova vita nella giustizia di Cristo. Questo è un miracolo e ha bisogno della potenza, quella potenza che ha fatto risuscitare Cristo dai morti. Paolo riassume tutto questo in una bellissima frase, che però non è in questa lettera, è nella lettera ai Galati, capitolo 4, versetto 20. Dice: io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. L'aspirazione di Paolo era questa, essere un tutt'uno con Cristo. E i cristiani sono costantemente coinvolti verso questa conformità interiore, prendendo sempre più la forma di Cristo. E questo avviene nel ripetere l'esperienza che Cristo ha fatto qui sulla terra, nella sua vita, nella sua sofferenza, nella sua morte, nella sua resurrezione. Le nostre sofferenze non hanno ovviamente un valore espiatorio come quello di Cristo sulla croce, e non ci danno nemmeno dei meriti di cui poterci vantare. Sono però simili alle sofferenze di Cristo, nel senso che sono a favore, a beneficio di qualcun altro, o anche per noi stessi. La comunione delle sofferenze è un privilegio solo cristiano, perché le stiamo condividendo con Cristo, ci fanno partecipi della gloria di Cristo e ci perfezionano fino al completo trionfo. Sarebbe per noi veramente difficile abbracciare il dolore per quello che è, se non ne conoscessimo il valore spirituale. Questo non significa che il cristiano debba ricercare la sofferenza a tutti i costi, ma quando la incontra la può abbracciare guardando a Cristo e fidandosi di Lui, sapendo che porterà del bene spirituale. E infine l'Apostolo Paolo porta alla conclusione il suo pensiero, proiettandosi verso la resurrezione futura. La resurrezione fisica sarà il culmine del processo spirituale di ogni credente. Tutta l'esperienza che avremo vissuto qui sulla terra, nella crescente conoscenza di Cristo, si concluderà con l'ultimo grande dono di un corpo glorificato, senza difetti, senza peccato, praticamente perfetto. L'essenza del Vangelo è nella persona di Gesù Cristo, nel suo spirito che agisce nei cristiani e nella potenza che ha di trasformare i loro cuori. Questa è l'essenza del Vangelo. Se ne hai capito il valore, non lasciartelo sfuggire. Gesù nel Vangelo di Matteo racconta questa parabola. Dice: il regno dei cieli è anche simile ad un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran prezzo e di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Ha venduto tutto per quella perla. La bella notizia del Vangelo non si può comprare con i beni materiali né con i comportamenti virtuosi, ma può riceverla in dono chiunque con umiltà ammette il proprio bisogno di Cristo e lo accoglie per fede in Lui. Che il Signore vi benedica in questa scelta, in questa ricerca.